Buonasera, bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, Enrico Salvatori in voce per il nostro spazio di approfondimento sui temi dell'ambiente, del territorio, Overshoot. E allora, si è da qualche giorno conclusa a Quito Habitat 3, la conferenza delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani. È stata una tre giorni, quasi una conferenza intergovernativa in cui gli stati membri dell'ONU sono stati chiamati ad approvare un piano d'azione mondiale per il futuro sostenibile degli insediamenti umani, denominato New Urban Agenda. La modalità è sostanzialmente la stessa di una conferenza per il clima, di cui abbiamo sentito parlare molto spesso sui media, ma è dedicata alla pianificazione delle aree urbane nel mondo. Vi ha partecipato il professore Pietro Garau, che ha lavorato per più di 20 anni a UN Habitat, il programma delle Nazioni Unite che ha organizzato questa conferenza, la conferenza ONU di Quito. Professore, buonasera.
Buonasera.
Allora, eccoci qui in chiusura di questa conferenza. Allora, abbiamo saputo da lei che il documento presentato a Quito è stato concordato preventivamente dagli attori, evitando che la battaglia si tramutasse in una battaglia diplomatica sui principi. Quindi è già stata una partenza abbastanza, come dire, lineare e sopportabile. Allora, da questo incontro è stata però partorita la New Urban Agenda, no? Un documento di 23 pagine scarse che esordisce con una dichiarazione di principi e si sviluppa con un implementation plan, no? Strutturato in tre parti. Ce ne vuole parlare di questo piano?
Sì, dunque va fatto da premessa, forse, che potrebbe essere di interesse agli ascoltatori.
Certo.
C'è sempre stato un collegamento stretto tra il tema degli insediamenti umani, che poi è sempre stato declinato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come un grande programma di cooperazione tecnica ed aiuto per i paesi in via di sviluppo, che notoriamente sono quelli che registrano i più alti tassi di urbanizzazione. Quindi c'è sempre stato un forte aspetto sociale, diciamo così, accentrato sul tema dell'abitazione, ma anche dei servizi e dei trasporti necessari per popolazioni che sono prevalentemente povere. Quindi la sfida è sempre stata gigantesca, perché si trattava di aiutare le città piuttosto povere, anzi in molti casi poverissime, assolutamente quasi completamente privi di mezzi e di risorse finanziarie, di paesi in gran parte privi di risorse e indebitati e molto poveri, ad affrontare questa sfida. Quindi questa è, diciamo, la filiera sulla quale si è sviluppata negli ultimi 40 anni l'attenzione, si è accentrata l'attenzione e anche i programmi di aiuto delle Nazioni Unite in collaborazione con altri partner internazionali come Banca Mondiale, agenzie bilaterali, multilaterali e così via. In parallelo c'è sempre stata però una forte preoccupazione per gli aspetti ambientali di questi grandi processi di urbanizzazione, e difatti la nota interessante a cui accennavo un attimo fa è il fatto che le conferenze Habitat sono state tre, no? Una nel 76, la seconda nel 96, la terza appunto quella di Quito, che si è conclusa qualche giorno fa, è nata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel lontanissimo 1972. Da questa conferenza, che affrontò per la prima volta il problema del Global Commons, cioè degli oceani, dell'aria, della sopravvivenza ecologica del pianeta, ci si accorse che era stato dato uno scarsissimo interesse ai problemi insediativi e al collegamento tra i fenomeni insediativi e la situazione ecologica e le prospettive ecologiche e ambientali del pianeta. E così fu deciso di fare questa prima conferenza, che si svolse appunto quattro anni dopo, nel 1976. In parallelo poi c'è stato, come sappiamo tutti, un grande sforzo da parte della comunità internazionale nella direzione dello sviluppo sostenibile, che è stato coniato dal lavoro di una famosa commissione Brundtland nel 1986. E da allora lo sviluppo sostenibile è stato, direi, al centro dell'attenzione delle organizzazioni internazionali, con l'idea e il tentativo di ricondurre alla sostenibilità, intesa naturalmente nelle sue tre grandi dimensioni, non solo quella ambientale, ma anche quella economica e quella sociale, tutti gli sforzi e le attività settoriali del sistema delle Nazioni Unite. E quindi a Quito si è concluso un processo, questo processo, diciamo, di avvicinamento tra le questioni ambientali e le questioni insediative, attraverso questa conferenza che in questo piano d'azione si propone di riconciliare l'imperativo della costruzione e della gestione di insediamenti umani più umani, appunto, certo, più giusti, più accoglienti e più vivibili, assieme però all'imperativo di utilizzare pronto?
Sì, la sentiamo bene.
Sì, utilizzare le risorse naturali, le risorse a nostra disposizione nella maniera più saggia possibile. Ecco, questo, io naturalmente è un po' difficile sintetizzare questo documento di 23 pagine in pochi minuti. Mi pare però che sia importante sottolineare un aspetto, che per la prima volta in 40 anni, a partire dalla prima conferenza del 76, si è sviluppata una forte attenzione alla centralità della pianificazione urbana e territoriale.
Certo. Che sappiamo che ha delle declinazioni, per esempio, sulla socialità degli individui, sull'energia, sul clima, sulla produzione di rifiuti, cioè la pianificazione di una città, sulla capacità di resistere, per esempio, a delle manifestazioni di dissesto idrogeologico. Insomma, pianificare una città significa rispondere a esigenze sociali, ambientali, energetiche, no?
Certo, in particolare una forte attenzione è stata, insomma, praticamente il modello che questa conferenza ha introdotto in questa agenda adottata, appunto, da tutti i governi, su cui adesso dovremo impegnarci, perché tutti gli stati poi saranno chiamati a rispondere, no? Alle azioni.
Questa è quasi come fosse una delibera, diciamo, di indirizzo.
Sì, diciamo, certo, non è questi i risultati, i piani di azione di questa conferenza non sono legalmente,
certo,
vincolanti per,
certo,
i paesi, però.
Ma come quelle sul clima, l'impegno deve essere dei governi e degli enti locali.
Sì, però voglio dire, i governi poi sono chiamati, appunto, a relazionare sui progressi fatti, eccetera, eccetera. Quindi questo è un tema laterale, ma molto importante. Cioè, alla fine, ecco, l'attenzione di organi di stampa di una radio come la vostra, che è sempre stata molto attenta a questi temi, è fondamentale per fare in modo che ci sia una forte pressione dal basso per sollecitare l'azione dei governi centrali e locali. Questo è fondamentale, perché senza questa pressione, evidentemente i governi hanno la tendenza a gestire l'immediato e non occuparsi dei temi di grande respiro, che poi però, come vediamo tragicamente in questi giorni, vengono loro a raggiungerci, certo, senza aspettare che andiamo noi, che ce ne occupiamo.
Non avere una prospettiva, una visione di quello che può essere il governo del territorio nel futuro,
sì,
no? Un'idea
di
città e di territorio.
Sì, in particolare, insomma, come si diceva, come abbiamo appurato appunto negli studi preliminari che abbiamo fatto anche come INO in collaborazione con altre agenzie internazionali, la sfida è spaventosa, perché dal punto di vista, diciamo, numerico, perché il 96% dell'aumento della popolazione mondiale da oggi al 2050, cioè nei prossimi 34 anni o giù di lì, sarà concentrato quasi esclusivamente, cioè il 96%, cioè quasi l'intero aumento della popolazione mondiale sarà concentrato nelle città dei paesi in via di sviluppo.
È perché è lì che si fanno i figli, la cosiddetta bomba demografica.
Sì, beh, sì, a dire la verità, i tassi di di crescita demografica anche nei paesi in via di sviluppo stanno lentamente declinando.
Esatto, noi sappiamo che per esempio l'Europa è in una fase di contrazione, così come gli Stati Uniti, questi paesi in via di sviluppo, però nei paesi più poveri.
Sì, solo che in questi paesi c'è il combinato disposto, per così dire, di una crescita demografica ancora relativamente forte e poi delle migrazioni dalle campagne nella città.
Concentriamoci questo fenomeno, su questi due aspetti, professore.
E questo è il fenomeno fondamentale che crea questa enorme domanda, questa enorme sfida. Ora, questa sfida si può affrontare o come si è fatto praticamente quasi sempre finora, cioè lasciando accadere le cose, diciamo così, no? Permettendo che gli insediamenti avvengano in maniera informale, scoordinata.
Nelle mani dello spontaneismo, diciamo.
Esatto.
Oppure, ma che conseguenze ha lo spontaneismo?
Dunque, ci sono delle conseguenze positive, diciamolo pure, perché la gente che migra nelle città non lo fa per avere una bella casa, lo fa per avere maggiori possibilità di avere accesso ad un lavoro decente che gli permetta di vivere in maniera migliore di quanto non possono fare nelle campagne. E questo è d'accordo, quindi gli insediamenti informali, per quanto disordinati, orribili in molti casi, privi di tutti i servizi essenziali, svolgono perlomeno questa funzione. Ma la cosa veramente tragica è che a questa domanda si potrebbe dare una risposta più efficace, più puntuale e soprattutto più sostenibile se si seguisse appunto la regola di pianificare in anticipo queste espansioni urbane. E queste espansioni urbane si possono pianificare soprattutto cercando di adottare modelli che minimizzino il consumo di suolo, minimizzino la necessità di usare l'automobile o altri mezzi di trasporto, oppure come fanno le popolazioni povere dei paesi in via di sviluppo, marci a piedi la mattina e la sera di 2 o 3 ore per volta, assicurando così con la densità e la compattezza, queste sono le due parole chiave del modello di sviluppo urbano che viene proposto, assicurando un costo minore degli alloggi e assicurando proprio con questa densità una spesa pro capite molto inferiore sia per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, sia per quanto riguarda l'alternativa pubblica dei mezzi di trasporto, che ovviamente non può essere soddisfatta in casi di insediamenti estremamente rarefatti, ma può essere giustificata e può funzionare nel caso di insediamenti compatti. Ecco, questo è proprio il modello che si è affermato.
È come se però noi da paesi sviluppati andassimo a un certo punto ad imporre ai paesi non sviluppati di non utilizzare delle risorse di cui noi ci siamo fatti forti fino ad ora, cioè automobili, petrolio, frigoriferi, aria condizionata, dobbiamo in qualche modo costringerli a non svilupparsi come noi, cioè a farci vivere una seconda rivoluzione industriale. Questo.
Questa è vero, questa è una grossa e interessante discussione, però se guardiamo, il dibattito è sempre stato questo, noi imponiamo ai paesi in via di sviluppo soluzioni, no, che noi non vogliamo più,
certo,
oppure tecnologie arretrate che noi non vogliamo più utilizzare, quindi li scarichiamo su di loro, eccetera, eccetera. La realtà invece è molto diversa, la realtà è che paradossalmente i comportamenti, diciamo così, sostenibili, ecologicamente virtuosi, sono i comportamenti che possono adottare le popolazioni, gli strati sociali più alti nei paesi in via di sviluppo, nei paesi del nord del mondo. Voglio dire che i centri urbani e consolidati, sì, sono quelli in cui vivono mediamente una maggiore proporzione di strati sociali più abbienti delle popolazioni urbane, perché questi strati sociali più abbienti apprezzano la compattezza, apprezzano il fatto di poter girare o a piedi o in bicicletta usando mezzi pubblici che sono naturalmente sempre più abbondanti e più efficienti nelle zone centrali che nelle zone periferiche e così via. Quindi diciamo che questo modello della città compatta, della città appunto densa, non è un modello che noi vogliamo imporre ai paesi in via di sviluppo, è in realtà il modello più alto, più elevato e più diciamo gradito nei nostri stessi paesi.
No, siccome lei ci ha ricordato appunto le ultime tre cose le voglio domandare, ma le voglio accorpare per concludere il discorso e arrivare un po' a una sintesi. Lei ci ricordava che le proiezioni demografiche delle Nazioni Unite ci dicono che a metà di questo secolo, cioè tra meno di 35 anni, il 96% dei 2 miliardi e 300 milioni di nuovi abitanti del pianeta si insedieranno nelle città dei paesi in via di sviluppo, no? Quindi non semplicemente nei paesi più poveri, ma nelle città dei paesi più poveri. Noi parliamo sempre qui a Radio Radicale. Allora, la domanda che le volevo fare: hanno queste comunità il know-how, le conoscenze per costruire città più sicure? Se non ce le hanno, chi glielo deve dare? E se glielo dobbiamo dare noi, è giusto offrirgli le nostre potenzialità, le nostre conoscenze, senza coinvolgere le popolazioni locali?
Adesso certamente, cioè il modello di pianificazione che viene suggerito nella New Urban Agenda non è certo un modello tecnocratico o burocraticamente calato dall'alto. Assolutamente, ormai il concetto della partecipazione a tutti i processi decisionali che riguardano la città e ivi compresi i processi di piano ormai è un dato consolidato. Quindi lei mi chiedeva, appunto, accorpando i temi, come si può assicurare un appoggio ai paesi in via di sviluppo che non sia calato dall'alto, esatto, che non imponga modelli desueti e ormai privi di fondamento nei nostri paesi. Questi tentativi per, insomma, è in gioco poi alla fine, si è capito, no, da questi dati, proprio il futuro ecologico del pianeta, la sopravvivenza del pianeta, se vogliamo, i dati che ci arrivano quasi quotidianamente sugli effetti ormai sembra quasi irreversibili del riscaldamento globale sono assolutamente terrificanti. E quindi le Nazioni Unite, dopo questo grande sforzo di questa conferenza Habitat 3, senz'altro consolideranno i loro sforzi per potenziare le loro attività di collaborazione con i paesi in via di sviluppo, con i loro governi, con le città e naturalmente anche con tutti i processi di cittadinanza attiva che sono molto vivi nella quasi maggioranza dei paesi in via di sviluppo. Quindi diciamo che la scommessa è quella di potenziare, perché già esistono questi processi, di potenziare le esperienze di collaborazione virtuosa con i paesi in via di sviluppo per concordare assieme un processo di espansione urbana e anche di riqualificazione urbana che sia appunto virtuoso anch'esso. E direi che questo è un processo che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dimostrano di accogliere volentieri, perché anche loro si rendono conto, questa è una realtà oggettiva, che appunto la qualità e la distribuzione e la consistenza dei servizi fondamentali nelle città dipendono appunto da una minima soglia di densità e di concentrazione urbana. Certo. Ora questa concentrazione urbana però richiede appunto processi saggi di pianificazione e anche progetti saggi di progettazione architettonica. Tra l'altro c'è un'altra cosa da dire, che questi processi di densificazione nelle città dei paesi in via di sviluppo stanno già accadendo, sono già in atto, se non altro perché a causa dell'espansione urbana i costi dei terreni aumentano in maniera spropositata, e quindi non conviene naturalmente ai costruttori, ai cosiddetti developers, intensificare la costruzione, costruire grandi costruzioni di abitazione collettiva. Il problema è che questi processi edilizi si svolgono in maniera caotica, senza essere sopportate da piani e da progetti che garantiscano un'adeguata infrastrutturazione di questi interventi e con una qualità architettonica assolutamente scadente. La scommessa è questa, che la buona architettura non costa necessariamente più della cattiva edilizia.
Certo.
E questa è l'altra sfida tremenda, ma devo dire molto bella, no? Che ci si presenta davanti. E direi che è una sfida meravigliosa per i nostri architetti italiani, soprattutto i giovani architetti urbanisti italiani. Lei sa che l'Italia ha prodotto un numero spropositato di architetti ed urbanisti, pare che il numero di architetti italiani sia pari a quello del resto d'Europa. Si tratta di giovani che hanno un disperato desiderio di continuare nella loro professione, non riusciranno certamente a farlo in Italia. E quindi un'altra sfida, direi molto difficile ma anche molto bella, sarà quella di cercare di trovare degli sbocchi per architetti ed urbanisti italiani desiderosi di impegnarsi in questa sfida mondiale. E speriamo che il nostro governo, in primo luogo, sia in grado di fornire l'appoggio necessario, perché si avvia anche un processo di collaborazione virtuosa tra i nostri giovani tecnici, non solo architetti urbanisti naturalmente, tra i nostri giovani tecnici appunto e i paesi e le loro colleghe, le popolazioni e le città dei paesi in via di sviluppo. Io mi auguro veramente che questa cosa possa accadere piuttosto presto, perché alla fine noi sappiamo benissimo, noi adesso stiamo subendo una piccolissima, no, dose di quelle migrazioni epocali a cui vengono sottoposte le città dei paesi in via di sviluppo. E io credo che questo impegno aiuterà anche noi ad affrontare meglio i nostri problemi relativi a questi enormi spostamenti di popolazione, soprattutto all'interno dei paesi in via di sviluppo.
Migrazioni, ma anche terremoti, alluvioni, dissesto idrogeologico. Mi ricordo che quando ci siamo conosciuti abbiamo cominciato a registrare le nostre trasmissioni su Radio Radicale, questi appunto argomenti di urbanistica, di architettura sembravano appunto molto tecniche, erano ostiche e molto poco radiofoniche. Invece adesso c'è veramente per tutti noi un processo di alfabetizzazione in corso e molto rapido. Si comincia a parlare di pianificazione urbana a causa in Italia soprattutto i terremoti, alluvioni e, come dicevo, di sesto idrogeologico. Queste manifestazioni stanno sensibilizzando l'opinione pubblica e dando ai media lo stimolo per approfondire metodi e tecniche di prevenzione e necessità politiche. Professore, si diceva una volta appunto master plan, ma c'è bisogno di una master politician, no? Per un vero master plan.
Certo.
Ringraziamo il professore Pietro Garau, che ve lo ricordiamo ha lavorato per più di 20 anni a UN Habitat, il programma delle Nazioni Unite che ha organizzato la conferenza ONU di Quito. Il professore è anche membro storico dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, con cui abbiamo parlato di questa conferenza che si è appena conclusa a Quito, appunto Habitat 3, conferenza delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, una 3 giorni, una conferenza intergovernativa in cui gli stati membri dell'ONU sono stati chiamati ad approvare un piano d'azione mondiale per il futuro sostenibile degli insediamenti umani, denominato New Urban Agenda. Modalità la stessa, lo dicevamo, di una conferenza per il clima, no? Per spiegarlo agli ascoltatori, di cui sentiamo parlare molto spesso per questa emergenza, l'ennesima, diciamo così, climatica, ma dedicata alla pianificazione delle aree urbane nel mondo, che, come vi ha spiegato il professore Pietro Garau, hanno delle declinazioni fondamentali sulla socialità degli individui, sull'energia, appunto, e sulla sicurezza idrogeologica, statica, appunto, come risposta alle emergenze ambientali. Professore, se non ha nient'altro da aggiungere, possiamo concludere qui e noi la salutiamo e la ringraziamo.
Io vorrei solo aggiungere.
Prego.
No. Vorrei semplicemente esprimere la mia gratitudine per l'interesse che voi avete dimostrato a questo tema, perché come cercavo di dire all'inizio, la probabilità che questa sfida nel nostro paese in particolare venga affrontata sotto il profilo appunto della cooperazione internazionale, dell'attivazione delle nostre energie, soprattutto giovani, dipende in maniera quasi esclusiva dall'appoggio e dalla capacità di diffusione che saprà dare la nostra stampa e i nostri mezzi di comunicazione.
E noi come Radio Radicale continuiamo a dare il nostro contributo quasi ossessivo a questi temi. Grazie professore.
Grazie a lei, buona giornata.
Ci fermiamo qui per oggi con Overshoot, il nostro spazio di approfondimento sui temi del territorio, dell'ambiente e della città. Torniamo la settimana prossima, restate in ascolto perché i programmi della nostra emittente di Radio Radicale proseguono, e un saluto come sempre da Enrico Salvatori.